Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Allora, oggi parliamo a lungo del petrolio, del perché crollano i prezzi, di cosa vuol dire questo fenomeno e cosa può comportare anche nelle nostre vite. E poi diamo anche qualche altra notiziola su microplastiche ed emissioni di CO2. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che trovate tutti gli articoli di cui parlo e anche molti altri sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org. Allora, cominciamo appunto, torniamo a parlare del petrolio, perché la crisi dei prezzi del petrolio sembra essere tutt'altro che risolta. Allora, proviamo ad approfondire un po' la questione, a vedere cosa c'è sotto. Non so se vi ricordate, qualche giorno fa il prezzo del petrolio americano, dell'indice del petrolio americano, che è il West Texas Intermediate, WTI, era crollato finendo in negativo per la prima volta nella storia, quasi meno 40 dollari al barile. Significa che praticamente venivi pagato per prenderti il petrolio e portartelo a casa. Ecco, questa mattina all'apertura dei mercati asiatici i prezzi del petrolio hanno accusato un nuovo tonfo abbastanza discreto nelle contrattazioni e si sta prospettando uno scenario simile. In particolare, come anche la volta scorsa, è stato il petrolio americano a subire il colpo peggiore, finendo a poco più di 10 dollari al barile, ma anche il Brent, che invece è il marchio di riferimento a livello internazionale, sarebbe il petrolio europeo, è sceso sotto ai 20 dollari al barile, che comunque è un prezzo veramente basso. Allora, com'è possibile che costi così poco o che addirittura, come abbiamo visto qualche giorno fa, ti paghino per comprare del petrolio? E cosa può comportare anche questa situazione? Allora, per rispondere alla prima domanda dobbiamo fare un attimo un ragionamento un tantino più complicato. Quando parliamo del prezzo del petrolio, in realtà ci riferiamo quasi sempre al prezzo di specifici prodotti finanziari. Sono dei derivati che si chiamano futures. Se non avete dimestichezza, semplificando, un futures è una sorta di impegno a comprare un prodotto in un certo momento del futuro. In questo caso specifico è un impegno a comprare il petrolio a giugno. Gli indici di cui parlavamo prima sono riferiti a un acquisto del petrolio a giugno. Solo che cosa succede? Se io oggi stipulo un future sul petrolio a giugno, tendenzialmente cioè non è che poi a giugno veramente mi arriva il petrolio a casa, quello che succede di norma, no? Se io, mettiamo che io giochi in borsa, quello che succede in realtà è che semplicemente quando si avvicina la scadenza io rivendo quel future, quel prodotto finanziario, e quindi fondamentalmente il petrolio, quello vero, resta nelle mani delle compagnie che lo tengono nei loro depositi, ma semplicemente c'è una movimentazione, uno scambio di prodotti finanziari che poi determinano il prezzo complessivo della risorsa. Solo che stavolta è successo qualcosa di diverso. È successo che i future di maggio, quelli di cui parlavamo un po' di tempo fa, e sta risuccedendo anche con i future di giugno, fra l'altro in anticipo anche sui tempi del mese scorso, nessuno li vuole fondamentalmente, nessuno li vuole perché la domanda è ferma, il mondo è fermo, quindi i depositi di petrolio sono pieni zeppi e le compagnie petrolifere non sanno più dove metterlo il petrolio e quindi hanno riempito, a quanto pare, autocisterne recuperate dallo sfascio, oleodotti fermi, gallerie ferroviarie dismesse, quindi non lo vogliono più, non lo vogliono tenere nemmeno loro. E quindi quando tu alla fine provi a rivenderglielo, loro riprovano a rivenderlo a qualcun altro. E fondamentalmente si crea questa corsa al ribasso abbastanza folle in cui alla fine qualcuno viene pagato per prendersi questo petrolio e nonostante questo nessuno continua a volerlo, perché comunque considerate che è vero che tu vieni pagato per comprare un barile di petrolio, ma comunque vuol dire che te lo devi andare a prendere, pagare il trasporto e poi avere un posto dove tenerlo fondamentalmente. Quindi tutto questo ovviamente ha un costo. La domanda è, ricostruito com'è che succede, com'è che avviene questo meccanismo, la domanda è cosa succede adesso? Perché adesso che comunque, nonostante tutto, nonostante tutti gli sforzi, dopo aver riempito tutti i possibili depositi, comunque il prezzo del petrolio continua a calare, probabilmente le compagnie inizieranno a chiudere alcuni pozzi, a fermare le petroliere e questa sembra un'operazione abbastanza inevitabile, ma un'operazione abbastanza dolorosa per le compagnie petrolifere, perché tenere fermo il pozzo comunque comporta dei costi molto alti. E poi si rischia di danneggiare il pozzo stesso, e per cui poi non è così semplice riattivarlo una volta che si è fermato. Comunque, fino a questo punto potreste dire: vabbè, a me sinceramente che me ne frega delle compagnie petrolifere, anzi, se lo meritano, inquinano, emettono CO2, causano il riscaldamento climatico, è giusto che falliscano o che incontrino dei problemi. Però in realtà il discorso non è così semplice, perché al di là della compagnia in sé e di chi ci lavora, che comunque stiamo parlando di milioni di persone che rischiano di perdere il posto di lavoro se una compagnia fallisce, ma il problema è che buona parte della società contemporanea resta ancora oggi basata sul petrolio, ad esempio in comparti fondamentali come la produzione del cibo. L'agricoltura industriale è quasi completamente basata sul petrolio per coltivare i campi, fertilizzarli e così via, e non può vivere in questo momento senza petrolio. E perché vi sto dicendo questo? Qual è il problema? Il problema è che quando il mondo ricomincerà a girare, probabilmente la produzione di petrolio sarà stata tagliata di parecchio. E non è che la riattivi poi così con uno schiocco di dita, perché magari alcune compagnie saranno fallite, non ci saranno più, appunto come dicevo prima, riattivare i pozzi petroliferi comunque è un'operazione complicata. E allora le scorte, tutto il petrolio che è stato stipato nel frattempo, si esauriranno abbastanza in fretta e si succederà il problema opposto, che ci sarà più domanda rispetto alla possibilità di offerta di quel momento. E allora il prezzo del petrolio rischia di salire alle stelle e salendo alle stelle di trascinare con sé tantissimi altri comparti, fra cui proprio quello della produzione del cibo. E quindi potremmo trovarci in una situazione molto pericolosa di una recessione economica, con un aumento della disoccupazione, una crisi di liquidità, e quindi con le persone che hanno meno soldi per via della pandemia e di tutto questo blocco da una parte, e con il prezzo del cibo che invece inizia a salire in maniera abbastanza vertiginosa. Non è che debba andare per forza così, non sappiamo ovviamente come andrà il futuro, però è uno scenario plausibile. Poi probabilmente in quel caso ci saranno interventi statali, non lo so, però teniamo a mente che esiste anche questo scenario qua. E non è ovviamente una bella situazione, per cui so che il consiglio potrebbe arrivare un po' tardi, ma forse iniziare a costruire un po' di resilienza nei nostri sistemi, soprattutto per quanto riguarda gli elementi fondamentali come il cibo, la salute e così via, non sarebbe una cattiva idea. Anzi, se capite l'inglese, per cominciare potreste farvi questo corso gratuito, che è gratuito proprio in questa occasione e in questi giorni, del Post Carbon Institute, che si chiama Think Resilience. Vi lascio ovviamente il link sulla pagina rassegna stampa. Va bene, allora, prima di concludere, visto che siamo già oltre gli 8 minuti, qualche notiziola volante. Dei ricercatori hanno trovato per la prima volta tracce di inquinamento da microplastiche persino nel ghiaccio marino dell'Antartide. Le microplastiche sono ormai praticamente ovunque, mancavano solo lì e adesso abbiamo completato l'album di figurine delle microplastiche. Vi lascio il link, no, scherzo, non esiste, però potrebbe essere una bella idea come c'è. Vabbè, ritorniamo un attimo serio. Fra l'altro, il fatto che le microplastiche rimangano impigliate in superficie nei ghiacci dell'Antartide non sembra una bella notizia, oltre al fatto perché ci sono in sé. Perché questa cosa renderebbe anche più probabile che il krill, che sarebbero quelle specie di minuscoli gamberettini che sono alla base della catena alimentare, se le mangi e quindi che poi finiscano dentro, la catena alimentare stessa. Chiudiamo con le emissioni, perché in soli 2 mesi hanno raggiunto un meno 35% in Italia, portandoci temporaneamente molto vicini a quello che dovrebbe essere l'obiettivo degli accordi di Parigi per il decennio. Questi sono i dati del dossier Effetti del lockdown sulle emissioni di CO2 in Italia, di Italy for Climate, e ovviamente però si tratta di una riduzione temporanea e per nulla strutturale. E fra l'altro, avverte il dossier, se non ci focalizziamo su come indirizzare la ripartenza, si rischia un pericolosissimo effetto rimbalzo delle emissioni nel 2021. Va bene, allora siamo arrivati alla fine, ma prima di concludere vi ricordo che stasera c'è la nuova imperdibile puntata di Matrix dentro di noi, il nuovo format di Daniel Tarozzi, e l'ospite di stasera sarà Danilo Casertano, quindi di sicuro lo conoscerete se seguite Italia che cambia da un po' di tempo. Se non lo conoscete, in ogni caso non perdetevi la puntata, perché Danilo è un educatore outdoor. Oggi mi sembrava migliorata la dislessia, invece. Fondatore di alcuni dei progetti educativi più interessanti, più belli che abbiamo in Italia, dall'asilo nel bosco alle scuole del mare. E stasera appunto si parlerà di educazione e si parlerà soprattutto di bambini, che è un argomento che sembra rimanere ai margini del dibattito pubblico e dei provvedimenti politici di questi giorni da parte del governo, ma che invece è e resta centrale per milioni di persone, in primis i bambini stessi, direi. Va bene, non perdetevi la puntata, è stasera alle 19 in diretta sia sul nostro canale Facebook che sul nostro canale YouTube, quindi fate voi come preferite, l'importante è che non ve la perdiate. Io per oggi vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io non mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto.